8:47 minuti. Benvenuti ascoltatrici, benvenuti ascoltatori. Itaca, in viaggio fra le notizie e anche fra i giornali che non ci sono oggi. Angelo Miotto in studio per questa puntata di domenica 16 agosto. Chissà com'è andato il vostro Ferragosto, nelle vostre feste, nei vostri ritrovi con amici, le famose grigliate di cui abbiamo parlato ieri, oppure anche nelle vostre case, da soli, oppure con pochi amici. Ieri la città qui, Milano, era veramente deserta, c'era un senso di strana solitudine. Per chi è rimasto a casa, dava un'occhiata ai palazzi di fronte, ai panni stesi, ai tempi rallentati, al rumore dei condizionatori, per chi ce l'ha ovviamente, o dei ventilatori. Allora, oggi è una puntata particolare, dicevo, perché sembra strano, ogni tanto si bestemmia sui giornali, però quando mancano, mancano, nel senso che proprio... Preparando questa puntata, che sarà una puntata piuttosto atipica, ve lo dico già da subito, il fatto di non avere sotto mano questi strani oggetti di carta che ci accompagnano da così tanti anni è una cosa un po' particolare. Certo c'è l'online, ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa neanche nell'impaginazione, ovviamente. E poi al di là delle cose che possono anche insomma un po' annoiare, un po' ci fanno sbuffare, questo continuo voglia di scenario nella politica interna, questo continuo andare a sfrucugliare sulle curiosità da scimmie quali siamo anche per tante cose, però diciamoci la verità, sui giornali e spesso anche sui dorsi, quelli più interessanti, quelli culturali, per esempio la domenica, ci sono notizie, ci sono ragionamenti, ci sono anche editoriali che fanno riflettere, che fanno discutere, che insomma ci danno materia per dibattere, e sono messi giù in una certa maniera che è una maniera storica ormai, no? Per cui quando diciamo l'apertura, il taglio medio, il taglio basso, e cioè come si compone una prima pagina, come si compongono anche le pagine interne, che posto alla fotografia centrale, alla fotografia a colori. Voi, molti di voi magari non si ricordano più neanche delle fotografie in bianco e nero. Insomma, il giornale è come una lente che non soltanto per quello che c'è scritto, ma soprattutto per come è costruito, per come è impaginato, appunto per come sono messi i pesi, la grandezza dei titoli, la lunghezza degli occhielli, la lunghezza del sommario, i richiami che portano all'interno, insomma tutta una sua poesia, io credo, perlomeno per me ce l'ha, e oggi manca non averli qua a ingombrarmi il mixer dello studio 2 di Radio Popolare. Mancherà i miei pollicioni che si ingarbugliano nelle pagine di carta, che si sporcano con il piombo dei caratteri, e mancherà un po' forse anche il rumore, per me un suono, dello sfoglio del giornale, della carta che lambisce il microfono e vi restituisce la fisicità dell'oggetto. Ecco, la sigla è finita e anche questa prima introduzione. Quindi cosa facciamo oggi? Beh, oggi facciamo una cosa non per niente originale, ma insomma forse utile. Intanto vi dico che sugli online ovviamente trovate le notizie aggiornate, quindi Repubblica apre con il caldo estremo, costa l'Italia una manovra di bilancio, l'Europa brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Vabbè, prendiamola almeno da questa parte, visto che non ci si riesce a concentrare dal punto di vista della decisione politica sull'affrontare il cambiamento climatico come si dovrebbe. Il Corriere apre con una foto di Sigfrido Ranucci, tutti i dubbi della procura, dal legame con l'amico La Vitola, mai citato, al ruolo del factotum Tavares, a settembre una nuova audizione. E poi c'è il giornalista di Open, io coinvolto nel progetto politico per Ranucci, La Vitola mi disse gli indirizzi te li dà La sua collaboratrice parla Alessandro D'Amato. Dopo l'attentato gli chiesi: ne sai qualcosa? Lui disse: nulla. Ecco un altro personaggio che si aggiunge alla Ranucceide. Domani Agai Agmon Snir: Israele non vuole più essere democrazia, ora vince l'arroganza. Il pacifista israeliano, noto attivista per i diritti umani, ha lasciato il suo paese, che non vuole più essere democratico, che su Gaza, in Cisgiordania, non riesce più a fermarsi. Alle elezioni di ottobre comunque tornerà per votare, non so ancora per chi, ma abbiamo comprato il biglietto aereo. E poi l'Indonesia, il terremoto, 47 vittime, Tajani dice 500 italiani, fermi sull'isola. L'Afghanistan, sapete che ieri l'abbiamo ricordato, erano 5 anni dall'abbandono dell'Afghanistan. L'Unione Europea vuole rimpatriare chi è fuggito dall'orrore, ne abbiamo parlato ieri con Laura Cappon, che ringrazio ancora, e poi tanti altri titoli, fra cui Futuro ad aprile scrive: l'esplosione di Colleferro, sapete la fabbrica dove si fabbricano armi, racconta il riarmo europeo. Allora, L'Avvenire, giusto per darvi un altro titolo: cattolici per scelta, non per tradizione, il risveglio della fede nell'Europa secolarizzata, scrive Andrea Galli in apertura. E poi invece sulla politica gli appelli, l'adesione di Conte, Schlein, le voci dei lettori, migliaia i sì all'appello per Gaza, e sapete l'iniziativa è per i bambini di Gaza come destinatari del premio Nobel per la pace. Poi ancora l'Afghanistan, e poi che fine ha fatto la distensione fra Putin e Trump, un anno dopo l'Alaska è tornato il gelo, un tema che abbiamo visto anche già su altri giornali ieri. Ma oggi abbandoniamo un attimo la stampa digitale italiana per andare invece sulla carta, che non sfogliamo ma che idealmente stropicciamo, in una rassegna stampa internazionale. Allora, mi sono segnato alcuni titoli. Partiamo dalla perfida Albione, con alcuni titoli dal Sunday Times, quindi siamo in UK, in United Kingdom, i droni e l'Ucraina, quindi per la prima volta sono stati usati droni forniti da aziende britanniche contro obiettivi in Russia. Il Sunday Telegraph invece mette al centro della sua pagina le nuove misure che permetterebbero alle società idriche di aumentare le tariffe durante la siccità. E qua là ci siamo, oltre all'elettricità si parla anche dell'acqua. Quindi vediamo l'Observer, apertura con i cambiamenti climatici, con i dati climatici messi in relazione con incendi, siccità e altri eventi estremi che si sono verificati durante la settimana. Invece il Sunday Express parla di pensioni. I campaigners chiedono che venga mantenuto il triple lock per evitare che i pensionati cadano in povertà. Poi abbiamo ancora, vediamo un po', no, questi sono scandalistici, ma sono cose che noi toccano poco perché conosciamo poco alcune personalità degli UK. E a questo punto andrei invece a dare un'occhiata ai quotidiani spagnoli, visto che ieri c'è stato questo grande attenzione a Ceuta, e infatti il paese apre con la crisi migratoria e la pressione alla frontiera, con la situazione a Ceuta, il rapporto con il Marocco, che sono appunto i temi centrali. La stessa cosa avviene anche sugli altri giornali, ma l'Avanguardia, che è un giornale di centro-destra catalano, ha un editoriale apertura invece sempre su Ceuta, tentativo di assalto, sottolineando che era stato annunciato da tempo. E la Razón, siamo a destra qui, con Ayuso contro il traditore e irresponsabile Sanchez, e poi l'ABC, che veniva definito anni fa, ma credo che tutto sommato si possa ancora definire come il quotidiano della Guardia Civile, praticamente ha dei titoli forti contro il governo e per quanto riguarda la gestione del governo della crisi di Ceuta. E stessa cosa il Periodico, siamo sempre in Catalogna qui, con un taglio particolarmente attento alle ripercussioni politiche e sociali della situazione della frontiera. Quindi Ceuta che domina dappertutto, Ceuta che viene vista a più livelli, ovviamente su tanti quotidiani internazionali. In Spagna è una questione nazionale tout court, nel senso che tocca da vicino la politica, poi c'è la questione internazionale con anche l'Italia che si è messa di traverso, e la questione delle frontiere per quanto riguarda l'Unione Europea. Allora, andiamo a vedere invece qualcos'altro. Andiamo negli Stati Uniti e qui troviamo invece, perlomeno nelle testate che sono andato a vedere, New York Times, USA Today, Washington Post, Los Angeles Times, New York Post, ci sono vari titoli che riguardano la frustrazione degli alleati di Trump nel Golfo Persico, per esempio il Washington Post, o USA Today che parla e dà molto spazio all'azione politica di Trump e ai rapporti degli Stati Uniti con l'estero. Ancora ci sono altri giornali che andiamo a vedere con delle caratteristiche, per esempio facendo una somma, il Wall Street Journal parla molto di guerra e conseguenze economiche militari e parla anche dello scontro economico con l'Iran dello stretto di Hormuz, mentre il Washington Post è più concentrato sulle difficoltà diplomatiche di Trump. Il New York Times invece si butta molto di più nell'investigativo con attenzione ai diritti civili e alla sorveglianza interna, e il New York Post, che ha un tono decisamente più spettacolare pro-Trump, ha tutti dei retroscena sulla storia della fuga segreta di Trump dalla Turchia, sapete la questione dell'Air Force One, dove appunto ci racconta il New York Post di come Trump si sarebbe stato fatto scappare nel carrello delle vivande. Che storia. Per abbandonare un attimo e andare in giro per il mondo, sempre con questa carrellata di titoli di altri giornali, ho detto ma andiamo a vedere cosa succede in Australia, non ne parliamo mai dell'Australia, se ne parla poco. E quindi andiamo a vedere quali sono i temi che trattano oggi i giornali australiani. Uno è quello del costo della vita, delle abitazioni, della produttività, ma sembra di parlare un po' di casa nostra, e dimensione della pubblica amministrazione. Per esempio The Australian parla di una forte espansione nel servizio pubblico. Poi c'è tutta l'attenzione anche che riguarda ovviamente Ceuta, la crisi migratoria europea, e l'attenzione sul clima che attraversa tutti i quotidiani del mondo sostanzialmente, con il Bureau of Meteorology che ha segnalato un periodo agosto-ottobre più caldo e secco per ampie zone dell'Australia, legato al rafforzamento di quel fenomeno che si chiama El Niño. E poi c'è anche l'attenzione sull'Asia Pacifico, perché c'è stato anche un grande terremoto al largo della Papua Nuova Guinea che è stato registrato proprio oggi in Medio Oriente. Allora, qui invece ho fatto una cosa diversa, sono andato a mettere insieme tre giornali completamente distanti, quindi Jerusalem Post da una parte, mentre dall'altra il Tehran Times e poi un giornale, diciamo così, arabo tra virgolette, per vedere le differenze che si possono registrare. Bene, che cosa ne è uscito? Ne è uscito che il Jerusalem Post apre con Israele non può aspettare per sempre la pace mentre l'Iran ricostruisce rapidamente il suo programma missilistico. E ovviamente all'incontrario il Tehran Times apre dicendo gli attacchi dell'Iran hanno messo in discussione la storica superiorità militare di Israele. Ashark al-Azat, che ho scelto come giornale appunto invece più tra virgolette arabo, titola su Israele permetterà l'ingresso di una forza internazionale a Gaza, e questa è la proposta che si sta dibattendo, oltre al fatto che pare ricomincino appunto le trattative. Abbandoniamo anche questa visione al confronto per il Medio Oriente e andiamo invece in Africa, altro grande continente che guardiamo con la nostra lente di A come Africa qui a Radio Popolare, con l'ottima Sara Milanese, ma di cui parliamo veramente poco sui nostri giornali. in generale, ne parla di più ovviamente la Francia, che ha una presenza, ha avuto una presenza coloniale forte. E però andiamo a vedere alcuni paesi. Allora, lo Zambia, per esempio, dopo l'elezione del 13 agosto è iniziato il conteggio dei voti. Sono emerse tensioni dopo gli attacchi contro funzionari elettorali. La Reuters, che è un'agenzia stampa internazionale, segnala che lo scrutinio è ripreso dopo gli incidenti. Il titolo di un giornale in Zambia, per esempio, avvia il conteggio dei voti dopo le tensioni nei seggi. In Nigeria, invece, si parla delle elezioni nello stato di Osun. Anche qui primi risultati che arrivano dalle elezioni governatoriali. In Zimbabwe si parla di una tragedia sul lago Kariba. Il bilancio dell'incidente di una barca sovraffollata è salito a 68 morti dopo il ritrovamento di altri 22 corpi. Sudafrica, qui invece la lente è posta sulla politica e l'economia. La questione economica è particolarmente importante alla vigilia del vertice di Durban del 17 agosto, che riunirà i leader dell'Africa australe. Camerun. È una vicenda che continua a occupare le prime pagine camerunensi, cioè quella del presidente Paul Biya, che è fuori dalla scena pubblica da ben 58 giorni. E questo fatto alimenta interrogativi, ovviamente, sul suo stato di salute e sulla gestione del paese. Biya è uno dei leader più longevi al potere nel mondo. La Repubblica Democratica del Congo, qui invece abbiamo un focus su Ebola, perché è stato pubblicato un altro dossier sanitario importante. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è stata definita dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la più grande nella storia del paese, con migliaia di casi e oltre 1500 morti, secondo i dati riportati da All Africa. Nigeria, petrolio, nuove tecnologie. Altro tema interessante che emerge oggi in Nigeria: la trasformazione del trasporto urbano, l'aumento del prezzo della benzina sta favorendo la diffusione delle biciclette elettriche. Guardate che cosa succede con queste crisi internazionali. Con la benzina alle stelle, dice il titolo di un giornale, le moto e biciclette elettriche conquistano terreno in Nigeria. E poi c'è quello che dicevamo prima, c'è il Niño, la sicurezza alimentare. Altro dossier che viene pubblicato oggi dalla stampa nigeriana riguarda le prime proiezioni che indicano che il Niño del 2026-27 potrebbe spingere altri 49 milioni di persone verso l'insicurezza alimentare acuta entro la fine del prossimo anno. Questo è un dato tremendo, non solo per le 49 milioni di persone, ma anche perché suppone il fatto che poi, dove non si riesce a trovare cibo e non si riesce più a vivere per le condizioni climatiche, avviene evidentemente un fenomeno migratorio, e ahimè abbiamo visto poi come riusciamo ad accoglierli a casa nostra. Algeria, andiamo a fare un 1, 2, 3, 4, un poker. Algeria, Marocco, Tunisia ed Egitto. Allora, Le Soir d'Algérie apre con lo sport, perché c'è la storica medaglia di bronzo dell'Algeria alla Coppa d'Africa femminile. L'Algérie décroche une troisième place historique face au Maroc. Una partita significativa perché l'Algeria ha battuto proprio il Marocco ai rigori. Altra apertura riguarda la sicurezza: arrestati tre individui, sequestrati oltre 31 kg di cocaina a Tamarasset. Poi il Marocco invece, ovviamente potete immaginarvi, qui è tutto Ceuta e immigrazione, con lo stop di 294 migranti che tentavano di raggiungere Ceuta, e 248 di questi erano migranti subsahariani. Gli sbarchi di prodotti della pesca a Tangeri aumentano del 98% invece nella notizia di economia, e si parla anche di infrastrutture. In Tunisia invece le fonti tunisine mostrano delle prime pagine che ci raccontano che il tasso di disoccupazione è sceso al 14,9% nel secondo trimestre del 2026, e sul piano politico invece un forte malcontento verso il presidente Kais Saied e il sistema politico centralizzato. Al Jazeera ha recentemente descritto una situazione di crescente malessere e proteste dell'opposizione. Allora, l'Egitto è interessante perché ovviamente ci dà uno spaccato che riguarda la Palestina, e infatti Al Jazeera conferma: Hamas, leader di Hamas, si dirige al Cairo per i colloqui su Gaza alla vigilia della visita di Kushner. Khalil al-Ahya dovrebbe incontrare il capo dell'intelligence egiziana Hassan Rashad. Mentre c'è una testata che si chiama Al-Aram, che celebra 150 anni, sottolineando il proprio ruolo storico come principale quotidiano nazionale egiziano. Quindi io non la conosco, quindi non so se fare gli auguri o meno, ma speriamo di sì. Sull'energia invece il bando 2026 per petrolio e gas, 14 blocchi di esplorazione, quindi anche qui abbiamo un'attenzione a tutto ciò che è energia, e quindi di converso direi anche per il clima. E il governo egiziano sta puntando ad aumentare del 20% l'attività di esplorazione del gas. Oh, proseguiamo in questo giromondo che stiamo facendo, in questo mappamondo di giornali, notizie, anche agenzie direi, che ho raccolto online, e abbiamo la Russia, che mi sembrava interessante andare a vedere come si raccontano le cose, e ovviamente gli attacchi dei droni spadroneggiano sui giornali russi. Il Kommersant apre la cronaca con un titolo in cirillico che non vi leggo, ma vi leggo la sua traduzione. Sobyanin: dalla sera Mosca è stata attaccata da 600 droni. La testata riferisce inoltre che gli aeroporti moscoviti sono tornati operativi dopo le restrizioni imposte durante gli attacchi. Anche la Rossiyskaya Gazeta mette in primo piano l'attacco notturno e i danni provocati nel raid. Poi sulla guerra in Ucraina, fra i titoli di oggi ce n'è uno che dice: l'esercito russo ha effettuato nella notte un massiccio attacco contro l'Ucraina. Quindi siamo in una dialettica di propaganda, ovviamente, per quanto riguarda i giornali russi e quelli ucraini anche, ovviamente. E poi c'è il rapporto con il famoso Occidente. La Gazeta.ru riporta oggi, fra gli altri, un titolo che dice: il ministro degli esteri polacco afferma che la Russia ha dichiarato guerra all'Europa. È interessante questa cosa, perché effettivamente la stampa polacca ci dà giù pesante su questo fatto, cioè su sentirsi minacciati per ora dalla stessa presenza e politiche russe. Poi vedremo cosa succederà. Ci sono titoli ovviamente che riguardano l'Iran e lo stretto di Hormuz, dove sono molto forti gli interessi russi. Anche qui sempre Gazeta.ru segnala che Iran e Oman hanno approvato le rotte di navigazione nello stretto di Hormuz. E c'è anche un titolo che segnaliamo, che riguarda invece la Siria, altro teatro dove la Russia è stata estremamente presente, per così dire, in maniera semplice. E il titolo che viene riportato dal Kommersant, che dice: da Damasco è partito il primo volo per Mosca dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. E ovviamente si mette in relazione appunto al fatto di importanza nel capire come la Russia stia cercando di mantenere e ricostruire i propri rapporti con la Siria nel nuovo quadro politico dopo aver sostenuto la dittatura. Ancora andiamo a vedere Latino America, non ci siamo dimenticati di lui, con tre giornali per quanto riguarda l'Argentina. Il primo è Pagina 12, che è un giornale che ci sta a cuore, che titola: Los Pasos de un Camino Pedregoso, i passi di un cammino accidentato. Il governo di Milei è in difficoltà con la riforma politica. Si sottolinea che le richieste dei governatori alleati stanno mettendo in difficoltà il progetto politico di Milei, mentre il peronismo cerca di compattarsi per contrastarlo. Invece abbiamo il Clarín, che offre una lettura più concentrata su economia, governo e conseguenze concrete delle politiche. E oggi lo spazio dedicato al Clarín riguarda alcuni temi come economia, governo Milei, le pensioni, la politica interna e ovviamente non poteva mancare il calcio. Il Brasile, allora, O Globo, Foglia de São Paulo e Stato de São Paulo, tutti e tre messi insieme per dire che i temi che si trovano su questi tre giornali sono, dal punto di vista internazionale, il rapporto con Donald Trump. Non soltanto, ma anche alla collaborazione fra il presidente Lula e Claudia Sheinbaum, che sapete che è la presidentessa del Messico di fronte alle pressioni di Washington. E il País, qui siamo nella versione Latin America del País, parla esplicitamente di Brasile e Messico che plantano cara, cioè che si oppongono in maniera ferma alle pressioni e alle ingerenze di Trump. Il Messico invece, il trittico, diciamo, è l'Universal, Reforma, Millennio. Anche qui Trump e anche qui ovviamente Claudia Sheinbaum, siamo in casa sua, che cerca di mantenere il dialogo con Washington senza accettare le pressioni che possano essere interpretate come una rinuncia alla sovranità messicana. Oh, c'è un dato che viene fuori da questa rassegna stampa messicana interessante, che dice che, che in Messico sta rapidamente crescendo il settore tecnologico. Infatti c'è una notizia che dice che le esportazioni di componenti informatici sono aumentate del 172% in 6 mesi. La fonte sempre è il País, versione latinoamericana. Per la Colombia andiamo con il Tiempo e l'Espectador. Ovviamente il terremoto è quello che fa da padrone, la mobilitazione del settore privato soprattutto colpisce i giornali. Gli imprenditori colombiani hanno raccolto oltre 200 miliardi di pesos per aiutare le vittime. In Cile il grande tema politico rimane il nuovo equilibrio della destra, il progetto politico di José Antonio Kast, riforma economica, sicurezza e ruolo dello Stato. E infine il Perù, per segnalare che i temi principali sono ancora sicurezza, economia e prossime elezioni. Oh, abbiamo fatto un bel giro intorno al mondo, alcuni paesi che non ho citato semplicemente o perché non hanno i giornali anche loro il 16 di agosto, perché difficilmente si riesce ad andare a vedere tutti i paesi nella rassegna stampa così internazionale che ho provato a mettere insieme per questa domenica 16 agosto. Sono le 9:14, io a questo punto vado a vedere se trovo Omar Caniello di là e ve lo porto un attimo di qua, perché con lui invece volevo parlare di una cosa che riguarda come impaginiamo noi il giornale a Radio Popolare. Ci sono qualche reazione, c'è qualche reazione da parte vostra su questo giro del mondo. Vabbè, qualcuna ve la leggo perché è interessante. Allora, una che mi corregge, sì, ho fatto una cosa romantica sulla storia del piombo sui miei polpastrelli, ma in realtà il piombo non c'è più da tempo, c'è inchiostro. E va bene, è ingiusto, sul giornale c'è inchiostro, perché sennò moriremo intossicati. Poi su altri temi che voi mi mettete e dite ma sul giornale arabo non c'è niente, su, no, non lo so, io ho fatto semplicemente, non è che sono andato a vedere tutti i giornali, oltre al fatto di dover usare poi strumenti di traduzione eccetera, ma ho preso delle cose diciamo molto generali per cercare di capire un po' il clima. Oh, mi ha raggiunto Omar Caniello che mi dà dei messaggi, dei pizzini. Grazie Omar del pizzino, perfetto. Intanto Omar, io ti sto rubando del tempo prezioso nella confezione del giornale radio. Ciao Omar.
Ciao.
Eccoti, non ti senti in cuffia, ma anche a me, esatto, è successo prima e non so cosa.
Allora, aspetta che provo a vedere se l'altra
cuffia. Mettiamo delle altre cuffie, facciamo Radio Verità, dai. Allora, sì, proviamo, sì, l'altra cuffia. Bello, Omar, sì. Caniello.
Va bene, niente.
Niente.
Mi toglierò le cuffie.
Togliti le cuffie, c'è okay. Qualcosa che non riesco a capire.
Non ti preoccupare.
Delle cuffie. Allora, Omar, dopo aver fatto questo giro per il mondo con le notizie,
sì.
Ovviamente dicevo notizie sommarie, nel senso di capire di cosa si parla sui giornali, non sono andato a sfrucugliare sui giornali stessi, però una curiosità che volevo affrontare con te, magari raccontare agli ascoltatori e le ascoltatrici. Come si forma invece il giorno? Cioè, per esempio, facciamo un esempio: stamattina arrivi
sì.
Alle. Sai che ora sei arrivato?
Io sono arrivato alle 7 meno un quarto.
Perché è domenica?
Perché è domenica?
Se no, che ora arrivi?
Alle 5 del mattino.
Ok, bene. Perché quando ti svegli alle 5 del mattino, cioè ti svegli prima?
Sì, diciamo alle 4 e 20, 4 e un quarto.
Il tuo pensiero qual è? No, vabbè, un'altra domanda.
Allora, no, allora, diciamo dopo i pensieri istintivi, quelli di pancia. Come dire, mi riprendo, cerco di, come dire, acquisire un minimo di professionalità e la prima cosa che faccio evidentemente mentre prendo un caffè è guardare subito online le prime pagine dei quotidiani italiani e internazionali per capire se nella notte
è successo qualcosa.
Esatto, è successo qualcosa di rilevante. E quindi se devo accelerare la mia preparazione per uscire di casa, cioè correre in radio, oppure posso arrivare con un passo un po' più tranquillo.
Quando arrivi qui?
Quando arriviamo qui in redazione, allora tenete conto che noi, immagino molti ascoltatori lo sapranno, ma per chi non lo sa, noi copriamo, come dire, l'informazione fino alle 23:30, da lì in poi non ci sono più redattori di turno. Io la sera ricevo quelle che noi chiamiamo le consegne, sia dal caposervizio, caporedattore di turno, che resta qui fino alle 20 e poi monitora insieme al redattore che fa le chiusure, cioè l'ultimo giornale radio delle 22:30, gli eventi, li aggiorna, e quindi mi arriva, diciamo, una scaletta delle notizie principali della giornata e del giorno dopo, che vengono decise e stabilite in redazione nel tardo pomeriggio, in serata, appunto il caporedattore con i redattori di turno, lasciando poi anche tutta una serie di approfondimenti su queste notizie. Quindi noi arriviamo qui la mattina, siamo mediamente in due, solitamente ci si divide interni e esteri, e abbiamo una traccia delle notizie principali. Su questa traccia delle notizie principali costruiamo il giornale radio. Evidentemente il giornale radio poi può subire delle modifiche in base agli eventi della notte.
Alle notizie. Senti, ma ci sono dei siparietti, però diciamoci la verità. Cioè, ci sono tipo persone che vanno svegliate per dettare i pezzi.
Sì. E beh, perché poi le difficoltà nella vita non mancano mai. Perché, oppure chi perde l'autobus alle 4:30 del mattino e ti scrive sto arrivando, abbi fiducia, e oppure appunto il corrispondente che ti manda il pezzo. Ecco, un'altra cosa molto divertente è quella di ricordarsi di spegnere il cellulare o di non far suonare i messaggini, perché come sapete noi abbiamo collaboratori in giro da tutto il mondo che ti mandano i pezzi agli orari più improbabili, quindi tu sei riuscito finalmente a prendere sonno e alle 2 del mattino bip 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 arrivano i messaggi da New York piuttosto che da altri luoghi, che sono appunto gli approfondimenti e i servizi che noi abbiamo chiesto ai nostri collaboratori che stanno seguendo gli eventi con fusi orari diversi.
Quindi oggi abbiamo aperto con?
Noi oggi abbiamo aperto con il Libano,
sì.
Con il Medio Oriente. La ragione di questa apertura è legata essenzialmente proprio agli ultimi sviluppi che sono tra ieri pomeriggio e questa mattina, cioè la ripresa, una ripresa abbastanza massiccia degli attacchi israeliani sul sud del Libano, in una, diciamo, teorica tregua ancora in vigore, e noi sappiamo la scelta del Libano di aprire col Libano è legata a tutte le implicazioni che un'ulteriore escalation può provocare nel quadrante medio orientale, l'Iran, sì, Trump.
Non c'è più fine a questa escalation, diciamo che non si sa più come chiamare.
Non si è mai fermata in realtà, però diciamo che nelle ultime ore, come dire, il numero di vittime in Libano è stato il, diciamo, più importante dalla tregua firmata con Israele mai di fatto rispettata dietro, gli abbiamo messo, e qui c'è un'altra, c'è un legame, come dire, regionale e di argomenti, quindi dietro siamo tornati sulla Cisgiordania, il villaggio di Cusera, ve l'abbiamo raccontato, assediato dai coloni, perché per fortuna non ci sono novità clamorose negative, i coloni sono sempre lì, noi siamo riusciti a raccogliere una testimonianza, lo stiamo facendo in questi giorni, non è semplicissimo, ma ci siamo riusciti, sia di palestinesi che del gruppo di italiani che fino a pochi giorni fa aveva portato solidarietà ai cittadini dei territori occupati, e quindi abbiamo deciso di fare questo pacchetto di apertura che riguarda il Medio Oriente. Dietro è arrivata l'Ucraina, anche qui da spiegare ai nostri ascoltatori, l'Ucraina nella notte ci sono stati attacchi incrociati, in particolare gli ucraini sono riusciti nuovamente a colpire in profondità il territorio russo.
Ecco, adesso tu quando uscirai torni, vai avanti, diciamo, su una traccia che hai già impostato, sì, col giornale principale e con Virginia, giusto?
Con Virginia.
Sì, con Virginia andate avanti, cercate i vostri pezzi, esatto, vi sentite con il caporedattore, guardate le televisioni, arrivano le agenzie, arrivano i pezzi di corrispondenza e si prepara
il giornale radio delle 13, ecco. Si prepara il giornale delle 13, si fa un punto adesso tra poco a metà mattinata con il caporedattore, un punto delle notizie che abbiamo già dato e quindi gli eventuali sviluppi e di cose nuove che stanno arrivando, e poi in base a quello appunto si chiedono i pezzi ai corrispondenti e ai collaboratori esteri, oppure si fanno interviste. Certo, in questa fase dell'estate non
è difficile,
non è semplicissimo, però insomma.
Senti Omar, quando sei arrivato in radio tu?
Io tanti, 25 anni fa.
E quindi, aspetta, 25 anni fa c'era già internet?
Eh sì.
C'era già.
C'era già, e non era, non aveva la potenza di fuoco.
Okay. No, perché stavo per ricordare che io invece ho cominciato prima di internet, e mi ricordo degli agosti dove cercavamo le notizie al telefono sì, nelle questure di tutta Italia, sostanzialmente, ma rimaneva comunque del tempo, quindi ricordo anche una radio popolare in cui in agosto si giocava anche a carte nel primo sì, pomeriggio e si faceva anche i gavettoni.
Bello.
Ma adesso invece siamo un po' più schiavi, diciamo.
Sì, schiavi del flusso di informazioni, che è una cosa.
Non c'erano neanche i social.
E sì, quella è una delle grandi difficoltà oggi dell'informazione, cioè filtrare la massa di notizie che ti arriva, a verificarne l'attendibilità, ed è un lavoro oggettivamente enorme.
Senti, un'ultima domanda, ma ti mancano i giornali oggi?
Sì, onestamente.
Perché?
Ma mi mancano innanzitutto per capire se ci sono, come dire, ulteriori notizie. Non tutte le agenzie, adesso questo insomma, è importante dire, cioè non, le agenzie non ti dicono tutto, i giornali, alcuni in particolare, hanno inviati corrispondenti, insomma, hanno trovato delle cose interessanti, e quindi leggerle sul giornale per noi può significare dire, ah, questa cosa che scrive, non so, il manifesto, interessante, torniamoci su anche noi, vediamo di cosa si tratta, aggiungiamo qualcosa in più, e quindi il giornale ti dà comunque anche un quadro più completo. Poi ovviamente ci sono le interviste,
certo, se
immaginiamo i casi di cronaca di questo periodo, e quindi un'intervista può cambiare anche l'impostazione di una notizia, quindi...
Senti Omar, io ti ringrazio moltissimo, scusa ti ho rubato un po' di tempo e adesso dovrai correre come... Grazie.
Ciao Angela.
Grazie Omar. Omar Caniello con Virginia è in cucina, come si dice, a cucinare il giornale radio per tutte e tutti noi, e così siamo arrivati anche verso il finale di quello che era il tempo della nostra rassegna stampa. Fra poco c'è Nicola Colaninno e vi racconterò poi chi è. Intanto è già arrivato qui, adesso mentre metto musica e poi c'è un c'è un 30 secondi di pubblicità, lo faccio accomodare, con lui parleremo di ondate di calore, lui è uno scienziato e quindi ci aiuta a capire qualche cosa di più, ovviamente essendo un'Itaca un po' particolare, perché appunto non abbiamo avuto la segna stampa, ma ho cercato di andare a vedere un po' in giro i temi perlomeno o le contrapposizioni che si creano nel discorso mediatico, ovviamente generalizzando, ve l'ho già detto, magari se vi vengono anche degli spunti o delle domande, visto che ce l'abbiamo qua in studio, è stato così gentile da raggiungerci, perché non approfittarne? E quindi vi ripeto il numero di telefono 02 33 001 001, SMS al 331 62 14 013. Diretta @popolarenetwork.it. Sì, allora l'ascoltatore, l'ascoltatrice, il 16 agosto del 1989 veniva sgomberato il Leoncavallo. Voi, noi c'eravamo, scrive Martina, io ricordo, vi telefonai da una cabina telefonica nella piazzetta, vi si vuole bene. Sì, effettivamente, anche Davide ieri mi ricordava che oggi era una data da a ricordare, e questo particolare che ci dà Martina è interessante, no? Di quante volte abbiamo fatto corrispondenze e avete fatto corrispondenze dalle cabine del telefono. Una volta si registrava con registratore Playrec plasticone e poi per passare la registrazione si metteva l'audio della piccola cassa del piccolo Walkman vicino alla cornetta del telefono, e questi erano i potenti mezzi. Oggi si manda tranquillamente un file. Enzo ci manda un messaggio interessante, non siamo riusciti a fare la prima pagina insieme a voi, però lui dice: la prima pagina che dovrebbe essere quotidiana nel genocidio in corso ad opera del suprematismo ebraico, queste le vittime di ieri e i relativi nomi. È successo qualcosa di simile, Enzo, lo hai visto in Piazza Rimonda il 20 luglio di quest'anno, quando nel momento di ricordo dell'assassinio di Carlo Giuliani è stato aperto il grande lenzuolo con questi nomi interminabili. Davvero un momento estremamente emozionante. Allora, ci siamo, adesso è il momento di della pubblicità, e poi Nicola Colaninno, non so dove l'hanno nascosto in redazione, ma apparirà magicamente qui nello studio 2 di Radio Popolare. Restate con noi.